Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Buonasera a tutti.
Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno a tutti invece. Allora, salutiamo intanto Francesco perché era lui.
Esatto.
Era Benigno.
Da ora in poi, ragazzi, abituiamoci perché sotto i migliori auspici.
Ecco, qui. Sotto i migliori auspici.
Tigri contro tre tigri.
Poi fare per fermare il declino.
Sì,
e basta.
È la sindrome di Cuffaro.
Ecco, stavo dicendo proprio quello. Allora, buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con il giustiziere. Do il buongiorno a Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora,
buongiorno.
Oggi è una puntata più allegra, è una puntata frizzante.
Esatto. Sì, ma del resto, dopo la vostra, che è stata una puntata di altissimo livello culturale.
Abbiamo iniziato con le presentazioni e poi col vino.
Oggi gaff ne ha fatte, Tancredi?
No, oggi no.
Ancora, una visiva, credo. Una visiva.
Una visiva, anche
se quella l'hai fatta anche tu.
L'ho fatta anch'io.
Ecco, e allora Massimo, smettiamola.
Beh, credo di aver capito. Di aver colto.
Però ci sta, ci siete.
Però
ancora
stati no. Monelli, siete stati.
Non
Monelli,
assicuro sulla prossima ora, eh? Non assicuro.
Vabbè, comunque, la prossima ora abbiamo dei temi molto divertenti da affrontare. Uno dei quali è un tema che mi porta appresso da ieri e che volevo disperatamente raccontare, che è la più grande trollata di tutti i tempi. È una storia bellissima, anche un po' complicata, però spero di essere all'altezza, diciamo, della giusta narrazione. Però prima volevo fare una breaking news che riguarda sempre la vicenda che abbiamo trattato ieri con Carmelo Lo Papa di Repubblica, della storia del blog di Beppe Grillo, che non è di Beppe Grillo ma è di un altro. Stamattina hanno intervistato il vero testatario del dominio,
il tizio modenese,
sì, il signor Emanuele Bottoro, il quale testualmente ha detto: io non c'entro nulla, non sono nemmeno nel Movimento 5 Stelle. Quindi
sapeva di aver intestato,
sì,
questo
dice
sito.
Io avevo un rapporto personale con Beppe, punto e basta. Mi ha chiesto questo favore, io non ci ho mai preso un euro, diciamo, dice testualmente: io l'ho registrato per toglierlo dal mercato, non c'era il blog. Poi niente, Beppe poi mi ha detto di tenerlo perché si fida di me, punto.
Fine della questione.
Quindi il blog più importante d'Italia, che gestisce comunicazioni istituzionali, a te sta cosa proprio non,
no, perché non è folle, non questa
non gli cala.
Lingua batte dove raggi duole,
proprio questa è una cosa folle questa.
Comunque, insomma, il blog più importante d'Italia, che gestisce i nostri destini, il crocevia di tutte le nostre dei nostri futuri
e delle bufale anche
non proprio il blog di Grillo, cioè una galassia, diciamo. Attenzione, perché poi giustamente
la querela a noi arriva a me personalmente.
È una galassia, secondo BuzzFeed, ma ne abbiamo parlato. Insomma, è intestata a un tale che non è nemmeno il Movimento 5 Stelle. Okay. Punto e basta. Era soltanto, diciamo, per dare il giusto aggiornamento. E che facciamo? Cominciamo a raccontare questa
direi
storia della
sì.
trollata? Perché bisogna. È
interessante, quindi
partiamo da questo.
Allora. Mettetevi comodi, perché è una storia incredibile ed è una storia dei nostri tempi, dei nostri tempi tecnologici, soprattutto dei tempi in cui esistono i cosiddetti troll. Cosa sono i troll? I troll sono dei disturbatori, dei sabotatori che solitamente usano dei mezzi tecnologici, ma ormai, diciamo, nel linguaggio comune il troll è anche un rompicoglioni, scusate il termine, che un antesignano di quel Paolini che andava
lui, alle spalle, diciamo, del giornalista.
Diciamo che Paolini era un troll in qualche modo,
un pioniere.
Azzardo un'ipotesi: credo che la definizione troll nasca da un personaggio degli anni 80 dei cartoni animati, che era questo pupazzino che disturbava un po' tutti, che tra l'altro viene ripreso proprio adesso al
credo
cinema.
Proprio di sì,
era un pupazzino simpatico ma disturbatore per eccellenza.
E allora io so benissimo che questa è una sorta di esperimento sociale, quello che vi racconterò, che è comunque un po' sfuggito di mano agli ideatori. È un collettivo americano che si chiama 4chan, che è anche un sito, che è comunque una sorta di adunata di nerd, ed è un circolo anche bisogna dirlo, che ha fatto della pratica online del razzismo e del sessismo più beceri il suo hobby principale. Quindi noi non ci identificheremo con queste persone, è soltanto divertente.
Sono gli eroi negativi della storia.
Sì, signore, cioè comunque questi sono personaggi un po' così da prendere con le pinze, perché hanno fatto diciamo delle azioni che non sono proprio
edificanti.
Però la trollata è molto carina e diciamo è un colpo che sembra uscito da una serie di film di questi Oceans numero non so
11, 12 e così via.
Gli ingredienti sono: una ricerca quasi spionistica, l'attore Shia LaBeouf, che è un noto attivista anti-Trump, che fra l'altro ha messo su una sorta di protesta, che è una via di mezzo fra la protesta e un progetto artistico, dal grido di "lui non ci dividerà", "he will not divide us", un clacson suonato a ripetizione e un cappello "Make America Great Again" appeso all'asta di una bandiera. Questi sono gli ingredienti di questa storia incredibile. E partiamo da un antefatto. Gli utenti di 4chan, quindi questo gruppo di troll spesso razzisti e spesso sessisti, ce l'hanno con questo Shia LaBeouf. Il motivo appunto è che loro investono il loro tempo, o lo perdono, per rompere le scatole a questo Shia LaBeouf, che con il suo collettivo cerca di montare webcam a New York soprattutto. Era una webcam addirittura che avrebbe dovuto trasmettere per tutto il tempo della presidenza Trump, per diciamo permettere alla gente di andare lì a manifestare contro Trump. Cioè lui ha messo questa webcam e ha detto: per tutto il governo Trump voi avete a disposizione questa webcam dove potete dire tutte le schifezze su Trump. Da prima ovviamente è stato facile trollare questo LaBeouf, perché
la telecamera stava lì,
perché questi qua di 4chan hanno cominciato a prendere in mira le persone che partecipavano a queste installazioni, scoprivano l'identità, li perseguitavano per giorni. Insomma, la situazione poi alla fine si è scaldata a tal punto che questo LaBeouf, che normalmente diciamo era sempre lì sullo streaming, si è messo a urlare, si è scontrato fisicamente con alcuni sostenitori di Trump e alla fine è stato arrestato con l'accusa di aggressioni e minacce. E lì, in qualche modo, i 4chan si potevano ritenere soddisfatti.
Il punto era ottenuto.
Sì, perché per loro la cosa fondamentale era rompere le scatole a questo povero attivista anti-Trump. Loro che sono ovviamente non sono neanche repubblicani, sono dei pericolosissimi anarchici. Però ripeto, la cosa è molto divertente.
Nella migliore delle ipotesi, ultranazionalisti, diciamo.
Esattamente. E allora, che è successo? Questo attore, questo Shia, ha questo nome impronunciabile, lo conosce Tancredi?
Credo che sia iraniano di origine. È l'attore praticamente che ha fatto Transformers, che ha fatto tutta una serie di film, insomma questa saga qui.
Questo attore ha deciso di non farsi intimidire e ha rilanciato. Febbraio scorso ha spostato il progetto in un teatro di Albuquerque. Che cos'è Albuquerque? Vediamo cosa.
È una cittadina, se non sbaglio, in Alaska? Può essere? No.
E perché secondo te Albuquerque è importante?
Ah, è giusto, Breaking Bad.
Bravissimo, ecco, sì, la domanda era.
Qua io mi estrometto.
È Breaking Bad. Sì.
Come vedete, io mi.
È in Texas.
E l'ha messo e ha fatto questo progetto, l'ha spostato in un teatro che si chiama Il Rai di Albuquerque, dove lì gli attivisti andavano nuovamente a fare. Senza colpo ferire, questi di 4chan lo hanno identificato ancora una volta, sono andati lì nottetempo e hanno ricoperto di vernice l'obiettivo della telecamera. Anche lì la cosa rischiava di finire malissimo, perché a un certo punto nella notte il progetto è stato interrotto perché qualcuno ha cominciato a sparare e la situazione sembrava degenerare. E anche stavolta quelli di 4chan l'hanno avuta vinta, quindi LaBeouf si è dovuto ritirare e ha cominciato a pensare: come ci posso fare io a fregare questi troll? E allora lui ha fatto una cosa che secondo lui era geniale ed effettivamente aveva il suo motivo. Ha preso una bandiera che sventolava nel cielo, e ha preso l'ha messa in una porzione d'America sconosciuta. Ha preso questa webcam e ha inquadrato soltanto la bandiera. E il suo motivo, cioè la sua manifestazione era questa: vedere questa bandiera che sventolava nel cielo americano, senza mamma dire dove
trovasse. Se,
in modo da, soprattutto da impedire ai troll di rintracciare il luogo. Invece di arrendersi, questi pazzi di 4chan, che cosa hanno fatto? Hanno dato il via alla più complessa partita di ruba bandiera della storia. Perché?
Gente usando, che comunque non ha nulla da fare dalla mattina alla sera.
Attenzione, perché qui diventa incredibile. Usando le immagini della bandiera montate dallo streaming, hanno cominciato a studiare le rotte degli aerei le scie di condensa che si vedevano nel cielo.
Le scie chimiche, vedi che servono.
Vedi che servono qualcosa. Un reticolato che serve poi.
E siccome sono un centinaio, alcuni dei quali questi hanno delle conoscenze anche diciamo aeronautiche, studiando e comparando il passaggio degli aerei e le scie, appunto, con gli orari, con un normalissimo programma che ho
Sky
io.
Sky Scan, per esempio.
Esatto, io ho il programma che Flight Radar, esatto, di questi. Loro sono riusciti a capire in che stato si trovasse la bandiera. Precisamente sono analizzando proprio i dati in maniera precisa, ci hanno messo addirittura una settimana, dalle rotte degli aerei loro hanno capito che la bandiera si trovava nei pressi di Greenville nel Tennessee. Dopodiché si sono messi a studiare le stelle durante la notte. Ragazzi, è una trollata di quelle
clamorose,
epiche.
Proprio.
Cioè, questi qua comunque meriterebbero
perché
un
nel
premio.
La stiamo raccontando, ragazzi. È una storia che è stata raccontata dal New York Times. Cioè, non è una cosa da poco. Allora, loro hanno cominciato a esaminare le stelle che si vedevano nel video. E con l'aiuto di un tweet che ha pubblicato la BUF mentre si trovava in un ristorante del Tennessee, sono stati aiutati, sono stati in grado di capire...
Restringere molto il cerchio
e l'area. E sono arrivati a una piccola striscia di terra, bene o male identificata tra una casa e un fiume. È a questo punto che entra in gioco il clacson. Perché loro che fanno? Questi di 4chan riescono a corrompere un cristiano del luogo che ha un abitante di Greenville e gli dicono di cominciare a girare per quel quartiere con la macchina suonando il clacson. E loro, ascoltando lo streaming, a un certo punto voi dovete immaginare questa scena, cioè se chiudete gli occhi lo vedete chiaramente, questo signore a bordo di una Toyota che cammina va suonando
poco a poco, fino a il volume quando, aumenta,
sì, fino a quando nel cuore della notte durante lo streaming si è sentito il suono di un clacson. Il tizio ha piantato i freni e ha detto loro gli hanno detto sei lì, ha guardato e ha trovato la bandiera. Cosa ha fatto? Ha ammainato la bandiera,
ovviamente.
Ci ha messo il cappello rosso di Trump e si è portata la bandiera a casa, e così è finita la più grande,
con l'inquadratura del cappello rosso,
l'ultima incarnazione del progetto You Will Not Divide Us di questo poveraccio. È durato esattamente circa 37 ore. La più grande trollata del secolo è questa. Ed è davvero una.
D'applausi.
Ed è davvero una storia incredibile.
Tra un po' continueremo con le storie qui al Giustiziere con Geri Palazzotto.
Buonasera a tutti!
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio, parla chiaro. I know I'm not alone.
Alan Walker è tornata con Alone e qui siamo ancora al giustiziere con Jerry Palazzotto. Torniamo a parlare di un argomento che avevamo un po' diciamo annunciato, no? Negli scorsi giorni avevamo detto parleremo di questo, però poi al solito appunto si finisce magari per accumulare materiale che poi si ripesca.
Ora ovviamente non si tratta di riciclo come sembra.
No, sono le B-side del giustiziere.
Sì, esatto, sono le B-side oggi, però con due B-side una diventa A.
Esatto, per forza di cose.
Anche perché c'è una notizia che mi ha incuriosito oggi, che è questa legata alla Ferrero che si è comprata la cioccolata Fannie Mae. Che è una grande operazione commerciale.
Sai che è un brand che non conosco.
La cosa fondamentale è che finalmente facciamo acquisti, facciamo un po' di shopping.
È l'Italia che compra aziende da fuori adesso.
Esattamente, la Nutella si mangia, ecco, praticamente questo brand. Loro fanno dei prodotti di cioccolato di qualità. Sono Fannie Mae e Harry London. Per gli appassionati di cioccolato tipo me, sono diciamo appunto
Io mi sono fermato all'Lindt,
al Domori. Questi cioccolato, il Domori è un bel cioccolato, solo che c'ho io un sacco di soldi, insomma. È un tema come quello dei vini.
Sì.
La qualità dei cioccolati è veramente un altro tema d'approfondimento. Io non sono un esperto, sono soltanto un discreto divoratore,
esatto.
Diciamo.
C'è da dire che Ferrero è una delle 10 famiglie più ricche del mondo, quindi può permettersi acquisti di questo tipo.
Certamente. Questo dato di cronaca mi dà il là per raccontare anche una storia che è stata ripresa che riprendo dall'Economist, e che riguarda la fuga delle multinazionali. Cioè, noi siamo una generazione, io nello specifico, ma voi anche di riflesso, che comunque ha vissuto l'esplosione delle grandi multinazionali, ha riposto grandi speranze nella globalizzazione. Ne parlavamo l'altra volta quando dicevamo che appunto ormai il fallimento della globalizzazione non sta più, sta tutto, voglio dire, nell'esigenza che un acquisto online non ti faccia porre la domanda da dove viene questo prodotto, ma quando mi arriva.
Sì, è vero.
Ne parlavamo l'altra volta. Io facevo l'esempio di un orologio che ho acquistato online, ed è un orologio che ho comprato su Amazon. Io non sapevo il rivenditore che fosse, poi ho scoperto che un rivenditore di Forlì, perché a me interessava che quello che me lo consigliava prima, ovviamente al prezzo migliore.
Certo.
Questo è esattamente l'opposto rispetto al grande concetto della globalizzazione, perché comunque le grandi aziende creano, diciamo, una sorta di ecosistema nell'ambiente in cui si installano. Le multinazionali hanno fatto questo, cioè si installavano in un luogo, in una nazione, e cominciavano a fabbricarsi le cose che servivano per fabbricare. Famosa l'aneddoto, per chi ha letto la biografia di Steve Jobs, dell'intuizione di Jobs che lo portò a dover scegliere a un certo punto il tipo di vetro che serviva per l'iPhone o per l'iPad. Cioè, serviva un vetro, quello che la parte anteriore del sistema, serviva un vetro che avesse delle capacità incredibili di resistenza, caratteristica di sensibilità, e serviva appunto un vetro particolare. C'era una piccola fabbrica, a fronte di migliaia di prove che loro fecero, c'era soltanto una piccola fabbrica che faceva questo tipo di vetro, e questa fabbrica a un certo punto loro l'andarono a testare. fare, l'andarono a vedere, e Jobs, una volta che vide che questo vetro era quello giusto, non disse commissioniamo a questa fabbrica tot vetri,
perché non avrebbe potuto coprire la richiesta.
Esattamente, lui ha detto compriamocela, e lui se l'è comprata, in modo che lui risolveva,
potesse duplicare la lavorazione.
Esattamente, risolveva il problema alla base,
strutturalmente,
perché non aveva più il concorrente, perché è chiaro che la fabbrica lo faceva solo per lui, e interveniva in maniera violenta sui costi di produzione, come solo lui sapeva fare, e metteva questo metodo tipico da multinazionale, anche se lui ancora non era multinazionale. E allora in realtà questo sistema è in crisi. Secondo questi dati dell'Economist, nel 1987 Kentucky Fried Chicken aprì il suo primo ristorante a Pechino, vicino alla famosa piazza Tiananmen. Nel 90, se ricordate, a Mosca spuntò il primo McDonald's,
un evento storico.
Esattamente, e nel giorno dell'inaugurazione cucinò hamburger per 30.000 persone, e mi ricordo che i giornali misero questa notizia in
primissima
prima
pagina. Sì.
Tra il 90 e il 2005 i ricavi all'estero di queste due aziende, che sono quelle che sono proprio la struttura tipo delle multinazionali, quindi Kentucky Fried Chicken e McDonald's, aumentarono del 400%. Addirittura, come chiunque abbia studiato un po' questi temi sa, queste aziende, soprattutto il McDonald's, hanno fatto degli studi anche sul tipo di colore, cioè il giallo, il rosso sono colori che attraggono i bambini, sì. C'è uno studio proprio sulla struttura dei locali, su come il cliente deve arrivare alla cassa, sul tipo di attesa che ci deve essere. È una scienza. In realtà dal 2012 questi ricavi sono scesi in maniera verticale, il che ha portato queste aziende a rivedere la propria politica. Tenete conto che 25 anni fa era tutto diverso, cioè sì. Col crollo dell'Unione Sovietica e la apertura al mercato della Cina, se ricordate, le aziende occidentali si sentirono questa chiamata del destino, cioè crollata l'Unione Sovietica, aperte le porte della Cina, e tutte queste grandi
colonizzare aziende necessariamente.
Cioè, dovevano andare a riempire questo senso di sete o di fame da parte di queste persone che loro volevano appunto colonizzare, perché effettivamente loro fornivano un prodotto che era proprio la spremuta di Occidente, cioè
uniformava la Cina all'Occidente in qualche maniera, cioè li rendeva tutti uguali.
Cioè, per un cinese mangiare un hamburger di McDonald's era un atto rivoluzionario,
esatto.
Ovviamente con le dovute distinzioni. Gli studiosi, nello specifico, c'è una bellissima oggi facciamo una cosa un po' colta, perché l'Economist ha fatto una ricerca molto accurata su questa delle multinazionali. Gli studiosi distinguevano tra globalizzazione di impresa verticale, cioè quando si sposta all'estero la produzione e la fornitura di materie prime, e invece globalizzazione orizzontale, quando soltanto si vende in nuovi mercati. All'atto pratico, in realtà, queste grandi aziende si muovevano in tutti e due i modi.
Verticale
e orizzontale. Cosa è successo? Gli analisti hanno identificato dei fattori precisi che sono quelli che hanno in qualche modo causato
il declino.
Questi sono fattori isolati che, messi insieme, hanno dato una mazzata multinazionale, e sono i cambi monetari, la crisi del Venezuela. Ragazzi, c'è avuto una crisi economica spaventosa
che ha
innescato un meccanismo a catena, perché il Venezuela è una nazione che entra molto nella produzione delle materie prime, ad esempio di questi prodotti,
sì.
La crisi europea e soprattutto tenetevi forte, la stretta sulla corruzione in Cina. Perché da quando i cinesi hanno fatto una, diciamo, un giro di vite fortissimo sulle campagne un giro di vite fortissimo sulla corruzione, quindi hanno avviato grandi campagne di anticorruzione, le multinazionali che vivevano su questa corruzione sono rimaste tagliate fuori. E quindi la storia in questo momento, diciamo, non è finita, ma è comunque una storia che segna un capitolo in qualche modo finale, perché appunto adesso avanzano le aziende basate esclusivamente sui mercati nazionali. Il che potrebbe anche essere una buona notizia, perché è un po' diciamo la rivincita del salumiere sull'ipermercato.
Probabilmente il cliente finale ha preferito la qualità del chilometro zero che non
l'uniformità.
Bravissimo,
il chilometro zero è esattamente l'opposto della globalizzazione.
Esatto.
Si dice che appunto la storia sia fatta di corsi e ricorsi.
Cicli.
Esatto, è un luogo comune, ma di fatto probabilmente quello che stiamo vivendo e che anche l'Economist ci ha raccontato è effettivamente una storia che sta tornando.
Accade anche da noi, non a caso Burger King ha chiuso un paio di punti vendita solo nella provincia di Palermo.
Esatto.
E beh, noi continuiamo tra un po' sempre qui al Giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Quel conforto che ha a che fare con te. troppo, troppo amore.
Il conforto, Carmen Consoli con Tiziano Ferro, anzi Tiziano Ferro con Carmen Consoli, qui al giustiziere con Geri Palazzotto invece. Allora, si parla di, abbiamo parlato di multinazionali, abbiamo parlato appunto di quello che è successo con la più grande trollata della storia, si può dire. Adesso invece torniamo un po' indietro nel tempo.
Sì, perché il collegamento ideale comunque, l'abbiamo anche accennato quando parlavamo di McDonald's, è quello con la pubblicità. Perché non esiste prodotto di multinazionale che non viva innanzitutto dentro la pubblicità e poi certo. Negli scaffali o comunque sulle vetrine o nelle pance dei consumatori. È molto interessante ripescare un vecchio imperativo che per quelli della mia generazione è stato indimenticabile, non per quelli della tua.
No, purtroppo no, non sono arrivato a conoscerlo.
E l'imperativo era a letto dopo Carosello. Perché molti di noi l'hanno sentito, io l'ho sentito migliaia di volte, diciamo. Era un ordine, come dire, che non ammetteva deroghe, cioè a letto dopo Carosello, e dopo Carosello
si
andava
Carosello
a letto.
E quando andavi a dormire.
Quando nacque Carosello? Carosello nacque nel 1957.
Quindi sono 60 anni esatti,
sì,
quest'anno.
Quando la Rai diede inizio appunto a questo format di uno dei programmi più famosi di sempre. In pratica tutto nacque ovviamente da un motivo di carattere commerciale, perché la Rai inizialmente diciamo derivava i suoi unici introiti soltanto dal canone. Il canone degli abbonati a quel tempo non era gli abbonati non erano un gran numero, anche crescendo, come sappiamo, il canone per anni fino a tempi recentissimi,
sì, un annetto fa circa.
Sì, non l'ha pagato quasi nessuno. Io lo pagavo, ero uno dei pochi italiani che lo pagava, perché fra l'altro dovendo scrivere anche di televisione, sia io che mia moglie volevamo avere, diciamo, le carte
in regola.
La nascita di Carosello si deve a un'intuizione geniale di un personaggio, un regista, si chiamava Luciano Emmer. In pratica lui ebbe questa, scoprì, diciamo, l'acqua calda, ma in realtà era un'idea veramente geniale, cioè quello di far passare la reclame, come si chiamava allora, e farla diventare un momento di svago, cioè utilizzando le cose che noi italiani sapevamo fare, cioè la commedia, l'avanspettacolo, proprio questi generi in cui noi eravamo maestri.
Cioè creare una sorta di spot, però tipicamente
film,
italiano.
Erano mini film, cioè la vecchia pubblicità, la reclame, come si chiamava, lui la fa assorbire a questi due generi. Tenete conto che la sitcom, come la conosciamo adesso, nostra famosa Friends, per dire, grandi sitcom, non hanno altra derivazione che la sitcom italiana. Cioè Totò è il più grande inventore, è il primo inventore di sitcom reale, tanto è vero che Totò va addirittura, come tutti sanno, va a braccio per il 70% dei suoi film, il che lo rende davvero un gigante. Il debutto fu questa domenica 3 febbraio del 1957, quindi abbiamo da poco festeggiato
i 60 anni.
E da allora non è poco dire che la vita degli italiani non fu più la stessa, perché comunque le abitudini cambiarono. Cambiarono le abitudini di tanti bambini come me. Io ancora nel 57 non ero nato, però diciamo con calma negli anni 60 e poi 70 l'appuntamento, diciamo, fisso davanti alla televisione era alle 20:50 dopo il telegiornale. Perché? Perché solo negli anni 70 il telegiornale venne spostato come finale alle 20:30. Prima finiva alle 20:50, erano telegiornali di questi che non finivano mai,
lunghissimi,
sì,
certo,
esatto, questi
collegamenti interminabili.
I pastoni politici, cioè tutto quello che dice la DC, poi tutto quello che dice il PC, un po' di quello che dice il PC,
certo, un po' però,
sì, e poi e i repubblicani dove, e i socialdemocratici, erano telegiornali. Io ricordo qualcosa degli anni 70, un giorno dovremmo parlare parlare della grande televisione degli anni 70, soprattutto quella di Brando Giordani, quando l'Italia si svegliò con un programma che si chiamava Odeon, tutto quanto fa spettacolo, su Rai 2, e lì la televisione cambiò davvero e diventò una televisione veramente moderna. E allora la Rai faceva cose incredibili, cioè la Rai di Bernabei, che era la Rai un po' gretta, così, però mandava in onda canzoni di Raffaella Carrà, dove si diceva com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu, e incitava a fare le corna al proprio marito.
Cose impensabili, eh?
Cose che ora farebbero alzare il ditino. Allora, nella Rai di Bernabei, dove le massime concessioni erano due, le gambe delle gemelle Kessler e le cosce di Raffaella Carrà.
Fine.
Ecco. Eppure si cantavano queste canzoni. E quella è l'epoca in cui Carosello trionfa. Tenete conto che tra i registi che cominciano a partecipare a questa cosa ci sono nomi tipo Federico Fellini,
soltanto,
Ermanno Olmi, Lina Wertmüller, Sergio Leone, Gillo Pontecorvo, Pupi Avati, e dopodiché c'è questo grande reclutamento di attori e cantanti, ovviamente da Mike Bongiorno a Ugo Tognazzi, Domenico Modugno, Nino Manfredi, la Carrà, appunto, il famoso Ernesto Calindri, quello del Cinar, Franca Valeri, Nino Castelbuono, Corrado, che si chiamava di cognome Mantoni, ma tutti avrebbero chiamato sempre soltanto Corrado, per non parlare dei disegnatori, che cominciano a disegnare pupazzi che resteranno per sempre: Topo Gigio, Carmensita, Caballero, il gigante buono, Gio Condor, ancora resta la frase,
Gio Condor, sì.
È che sono Gio Condor,
esatto.
Calimero, che era il pulcino piccolo e nero, cambiò anche il linguaggio. Ricordate che io ancora per me esiste gigante pensaci tu, oppure basta la parola, o ancora chi ha la mia età ormai sui 50 anni ricorderà Contro il logorio della vita moderna, che era il Cinar, sì. Praticamente in pratica, soltanto per dare dei numeri e chiudere, nei suoi 20 anni di programmazione, perché si chiuse il sipario il 1 gennaio 1977, nei suoi 20 anni di programmazione andarono in onda 7.261 puntate con 30.000 scenette, e un seguito che, all'apice del suo successo, arrivò a 19 milioni di telespettatori per Carosello.
È praticamente tutto il palinsesto estivo di Dadada. Quando poi lo replicano, ci sono tantissime scenette.
C'è stata una puntata di Carosello che fu seguita da 19 milioni di persone, pubblicità soltanto. Quindi pensa un po'. Io ricordo l'ultimo sketch che mandò in onda Carosello, perché nel 77 ero già grandicello, e me lo sono ricordato perché sono andato a beccare, me lo sono andato a vedere su internet. C'è Raffaella Carrà che, fra l'altro, pubblicizzando la marca di un noto brandy, diede l'addio al programma commossa, ringraziando i telespettatori per tanti anni di passione nei confronti di cosa? Di una reclame.
E noi salutiamo tutti quelli che hanno seguito Carosello e che hanno ascoltato oggi
in ordine alfabetico.
Tutti, cominciamo da adesso. Saluto Geri Palazzotto, che è stato anche oggi con noi. Un nuovo appuntamento con il giustiziere ritorna lunedì dalle 12
alle
13, esattamente, mentre va in onda appunto stasera dalle 21 alle 22 la replica della puntata di oggi, e domani mattina dalle 5 alle 6, sempre qui con noi su Radio Time Top City
Radio. Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.
Buonasera a tutti.